You have one unheard message.
Hi, I was calling Current, the influencer marketing platform, but I think I just got redirected to a bunch of people listening to a podcast. Well, anyways, I was calling Current because I was told they could help get my brand set up on TikTok Shop and even build out an affiliate program of content creators promoting my brand and even have those content creators go on live streams and promote my product there. Wow, I could really use Current. I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing in context, Grammarly provides relevant, personalized suggestions. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
Buongiorno a tutti, sono lieto di vedere anche un po' di volti nuovi. Allora, oggi Scienza e Fantascienza, quarto incontro, torniamo sul lato fanta ovviamente, e abbiamo con noi un personaggio che è veramente un personaggio, Alfredo Castelli, creatore di Martin Mister, ma non solo. Devo dire che per i più giovani magari parlare dell'omino bufo non vi dirà nulla, ma perché la mia età, che è cresciuto con i diari dell'omino bufo, che è un capolavoro secondo me assoluto, infatti credo che anche Castelli lo consideri la sua opera migliore, anche se insomma è veramente un pezzo della storia italiana. Quando uno va sui diari di scuola, soprattutto una volta, ormai non so neanche se esistono ancora, ma ai nostri tempi il diario era proprio, cioè a seconda del diario che sceglievi, dimmi che diario hai e ti dirò chi sei, era un po' così, no? E quindi, poi vabbè, io non avevo ancora avuto occasione di conoscerlo direttamente, e quindi oggi è la prima volta che ci siamo incontrati, ma quindi sono particolarmente contento, insomma. Io Martin Mister poi me lo sono letto tutto, quindi bene, diciamo che qui facciamo adesso facciamo un'introduzione che poi lascio che parli un po' lui, poi magari facciamo anche un po' di domande, botte e risposte. Anche voi, se avete qualche domanda, come al solito, però adesso me lo procurerò, se qualcuno vuol chiedere qualcosa lo può fare, ma vi prego davvero sempre di parlare nel microfono, chiamate, vi do il microfono, perché La registrazione dell'incontro che stiamo facendo viene fatta dal di dentro del microfono, per cui non importa quanto è potente la vostra voce, se parlate non nel microfono vi sentono tutti, ma le vostre geniali osservazioni non verranno registrate e questo sarebbe un peccato. Quindi chi vuol parlare deve chiedermi il microfono, però questo un po' più tardi, naturalmente tanto comincia lui. E naturalmente adesso io direi per iniziare gli chiediamo... Chiederei di fare un minimo di autopresentazione, perché appunto comunque non tutti hanno la nostra età e i più giovani probabilmente non sanno di alcune cose che vale la pena. E poi inizia un po' a entrare nel tema, ci siamo messi d'accordo prima, abbiamo pianificato accuratamente e siamo giunti alla conclusione che lui va a ruota libera, divaga come vuole, dopodiché se divaga troppo gli faccio qualche domanda io o voi, vediamo. Mi sembra un ottimo piano e in perfetto stile con il nostro, con lo stile che sempre ha avuto il nostro seminario, quindi gli passo immediatamente la parola chiedendogli appunto di raccontare due cose su di lui, su Marti Misteri, su quel che vuole. Grazie Alfredo, a te.
Prego, grazie a tutti di essere venuti qua. Dunque io sono molto, devo ringraziare anche il professore per aver detto la nostra età. Secondo me non è nostra, purtroppo per me. È mia e poi è sua con una certa distanza. Non parliamo con voi prima, non vedo adesso con chi, ma ha detto che è venuto su con Martin Mister, cioè questo mio personaggio, in quanto lo leggeva suo padre. E questa cosa a me mi mette addosso una grande angoscia, perché mi fa sembrare veramente più antico di quello che sono. Allora parlerò come antichità, come ucronia, cioè al di fuori del tempo e via del genere, e cose di questo genere. Dunque, io ho iniziato a fare fumetti esattamente 50 anni fa, a quell'epoca lì ero effettivamente giovane anch'io, e ho continuato a farlo, il che dimostra che perseverare è veramente diabolico. Tra i fumetti che ho fatto, ho scritto parecchie serie, alcune di cui sono abbastanza soddisfatto, di altre meno. Prima si parlava dell'Omino Bufo. L'Omino Bufo era una grandissima, ed è tuttora perché ogni tanto ritorna fuori, una grandissima sciocchezza basata su disegni miei e non so disegnare, e orribili battute di parole, di cui però questo omino ride, cioè capisce che sono battute cretine, e sono le battute che ahimè molto spesso sentiamo alla televisione e via dicendo, però senza la risata liberatoria finale di che buffo, come sono stupide queste cose che sto dicendo. Bene, essendo disegnato malissimo l'omino buffo, cioè da me che non so disegnare, e scritto in modo buffo con una F sola, sempre da me, in maniera un po' sgrammaticata, un po' sciocca, no? Questa cosa ha attecchito immediatamente presso i ragazzini che lo leggevano nel ormai veramente lontano 73, i quali hanno mandato a loro volta una serie enorme di battute di questo genere, capendo perfettamente qual era l'umorismo. Più stupida la battuta e più cattiva la risata, più a far capire come spesso si ride di sciocchezze. Questo meccanismo continua tuttora, sono passati, non so neanche io quanti anni, ma 40 e rotti, e ogni tanto questo omino buffo salta fuori di nuovo. Come dico sempre, sulla mia tomba, io ho fatto altre cose, forse meglio, sicuramente migliore, ma sulla mia tomba, spero veramente molto in là negli anni, ci sarà scritto autore dell'immortale omino buffo e di Scheletrino, che era un'altra sciocchezza terrificante con cui ho iniziato a lavorare. Ci sarà anche scritto autore del famoso ritratto di Tiziano Sclavi, che invece conoscete tutti quanti, il quale Tiziano Sclavi è l'autore di Dylan Dog, che è il personaggio forse più popolare di questi ultimi tempi, il quale per anni e anni e anni non ha voluto essere fotografato, e l'unica immagine di lui che circolava era uno schizzo mio in cui l'avevo caricaturato e che è stato ristampato da tutte le parti. Se avessi preso 10 lire di diritti d'autore, ogni volta sarei ricco, quindi sarò famoso per questo. Passiamo alle ucronie. Io sinceramente non so di preciso cosa sia stato fatto e che cosa abbiano detto precisamente i miei colleghi Antonio Serra, Giovanni Gualdoni, Glauco Guardigli, che sono già venuti qua. Quindi il grande pericolo in questi casi è ripetere le cose, e ripetere stufa abbastanza. Il tema dell'ucronia, ma secondo me ucronia vuol dire, come ben sapete, al di fuori del tempo, no? Tutto sommato, e a voler fare i sofisti, qualunque storia di fantasia è un'ucronia. Allora, pensiamo di immaginare una storia in quest'aula, in questo momento, dove succede, che ne so, una cosa banale, c'è una persona laggiù che alza la mano e fa una domanda. Ecco, questa è già, se scrivo una storia di questo genere, è già un'ucronia, perché non è nei nostri tempi, infatti laggiù non c'è nessuno in fondo che fa una domanda. È un'invenzione di un mondo alternativo dove appunto succede questo fatto che non succede nella realtà. Sono quindi ucronie, non so, i racconti immaginari interpretati anche da personaggi veri. Per esempio, il famoso Buffalo Bill è protagonista di quasi 600 romanzi con episodi mai accaduti della sua vita, quindi in 600 mondi diversi, ha agito e via dicendo. Però diciamo che anche per convenzione si tende a chiamare ucronia quello che è quel tipo di racconto, di narrazione, di qualunque tipo, che risponde alla domanda cosa sarebbe successo se, cosa sarebbe successo se avessero vinto i nazisti l'ultima guerra mondiale, che è uno dei temi più praticati, cosa sarebbe successo se gli indiani d'America fossero arrivati in Europa prima di quanto gli europei sono arrivati in America, e via dicendo. Questo tipo di ipotesi sono state, credo ne abbia già parlato Serra, Antonio Serra, sono state tra l'altro nate letterariamente. La prima addirittura viene attribuita a Tito Livio, che si immagina, nella sua Storia dei Romani, si immagina che cosa sarebbe successo se Alessandro il Grande fosse venuto verso ovest invece di espandersi verso est, e deduce che i romani, in base per certe ragioni, avrebbero vinto, ragioni che sono sicuramente anche propagandistiche, ma io non ho letto questo libro di Livio, quindi non posso dire con certezza cosa è scritto. Ho letto soltanto delle note su questo libro, e Livio, a quanto pare, parla anche del perché Alessandro Magno avrebbe perso con i romani per certe questioni strategiche, eccetera. Infatti, molte ucronie si basano su considerazioni che sono considerazioni realistiche. Evidentemente cambia solo un piccolo particolare, una piccola cosa che fa modificare tutto il succedersi degli eventi. Uno dei grandi classici che viene sempre citato, e credo che abbiate già citato, è la storia del battito tali della farfalla. Un battito d'ali di una farfalla nella preistoria cambia profondamente la storia ai tempi nostri. Io faccio un esempio più banale e più facile da capire, forse. Mi immagino che nel 1948, e precisamente il 15 luglio, un ragazzino su una strada di montagna che va da Cannes verso l'interno della Francia, così, abbia messo per il gusto dei chiodi a tre punte che ha trovato forse un residuo della guerra di resistenza, e li abbia buttati sulla strada. Quel giorno passa il Tour de France, un ciclista cade, c'è un piccolo incidente e poi riprende la corsa e apparentemente non è successo niente. Non è vero? Il giorno prima in Italia hanno, e questo è storico, questa è una invenzione, quella del chiodo. Quello che dico adesso invece è storico. Il giorno prima in Italia hanno sparato a Togliatti, che allora era il capo del Partito Comunista Italiano. Siamo in un periodo molto diverso dal nostro, siamo immediatamente dopo la guerra, non ci sono state appena fatte le elezioni in cui ha vinto la Democrazia Cristiana, c'è molta tensione tra il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana, e c'è molta paura che i russi, come ha già fatto con la Cecoslovacchia e altri posti, possano venire in Italia. C'è la paura della rivoluzione, c'è mille cose. L'uccisione di Togliatti scatena veramente, se andate a cercare su un sito che io trovo interessantissimo e suggerisco a tutti, questa è una parentesi, purtroppo ne faccio molte, cercate La Stampa, il giornale La Stampa in internet, e c'è Archivio. L'archivio racconta, pubblica tutti i numeri che sono usciti dal primo numero della stampa fino ad oggi. Quindi, se cercate, ed è indicizzato perfettamente, cercate una notizia, per esempio Togliatti attentato, e potete leggere tutta la storia e vedere se è diventata una leggenda quello che ora sto per dire, se è vero o non è vero, cosa dicevano i media dell'epoca. morale. Torniamo ai media dell'epoca, è scoppiata una vera rivoluzione dopo l'attentato Togliatti. Quello che doveva essere uno sciopero pacifico è diventato un vero e pericolosissimo tentativo di rivolta, perché la polizia ne ha approfittata, ci sono stati dei morti, è stata occupata c'è stato veramente un grosso momento di grosso rischio. Poteva succedere un attimo di rivoluzione, potevano esserci molti morti, poteva esserci una repressione che poteva cambiare il carattere democratico dell'Italia in un modo o nell'altro. Ma per fortuna Bartali fa una cosa straordinaria su quella strada da Cannes all'interno della Francia. Vince la tappa recuperando in salita i 22 minuti di differenza che lo separavano da Louison Bobet. Un'impresa assolutamente storica, 22 minuti recuperati in una sola tappa. Questa notizia arriva in Italia, il 14 è stato sparato Togliatti, il 15 c'è stato questa notizia che è arrivata nel bel mezzo delle manifestazioni, è arrivata, è stata detta in Parlamento. Noi siamo un popolo di politici, eccetera, navigatori, ma anche di tifosi, e dicevano già i giornali di allora, magari non è vero, che abbia pacificato un po' le acque. Questo trionfo straordinario di Bartali, che poi ha vinto il Tour, è riuscito a calmare un pochino le cose. Questo lo dicono i giornali dell'epoca, non è probabilmente un po' leggendario, anche, e lo era già allora. Però Bartali è stato lodato da De Gasperi in persona, che era il Presidente del Consiglio, eccetera, eccetera. Bene, se sto ragazzino avesse buttato un chiodo per strada, poteva essere che cambiasse totalmente, o molto radicalmente, il nostro mondo attuale. Altri tipi di distopie, appunto, riguardano, quindi un piccolo fatto può creare una grande conseguenza. Questo non è certo una novità. Il fumetto, come tutti i mezzi letterari, narrativi, fa uso appunto di questi espedienti, perché noi cerchiamo sempre espedienti per inventare delle storie che siano minimamente originali. Dal punto di vista letterario, ho tirato giù, perché oramai internet serve moltissimo per queste cose, basta andare a cercare List of Alternate History Fiction, lista di storie di fiction storica alternata. Un paccone di pagine come questo, che non vi sto certo a leggere, da cui però si possono dedurre alcuni temi molto molto frequentati. Il primo riguarda la guerra di secessione americana, la guerra con gli inglesi, parlo storicamente dal punto di vista appunto cronologico. Uno degli argomenti favoriti è se gli americani avessero perso la guerra con gli inglesi nella guerra di indipendenza. Ci sono anche delle idee interessanti, tipo quella: non hanno perso la guerra ma si sono messi d'accordo. Praticamente le colonie inglesi diventano quasi libere, parte del Commonwealth, e quindi diventa un nuovo meccanismo che potrebbe durare tuttora. Secondo grande punto è Napoleone, se Napoleone avesse vinto a Waterloo. Poi, vado veramente veloce, la Prima Guerra Mondiale stranamente non è così frequentata, mentre è frequentatissima la Seconda Guerra Mondiale, che porta se avessero vinto i nazisti o se avessero vinto i giapponesi, con alcune interessanti variazioni sul tema, una abbastanza recente, relativamente recente, ci avrà 15 anni o giù di lì, forse anche un po' di più. In inglese si chiama Fatherland, padre patria, cioè madre patria, ma in inglese si dice padre patria, a dire il vero. Non mi ricordo il titolo italiano perché è stata tradotta, in cui si immagina che i nazisti abbiano vinto la guerra, ma poi ci sia stata una forma di pacificazione dove, come succede dopo un po' di anni di occupazione, pian pianino è tornato tutto nella norma, grosso modo, anche se in Germania le uniformi sono quelle naziste, ci sono le svastiche e compagnia bella. Salvo che un detective, non mi ricordo se privato o della polizia, viene a scoprire che qualcosa è successo nel passato e che è copertissimo, e scopre che c'è stato l'olocausto, cioè scopre che tutti gli ebrei sono stati uccisi che i nazisti hanno ucciso gli ebrei nei campi di sterminio. notizia che era stata assolutamente tenuta nascosta, in quanto i vincitori, come sapete, sono sempre coloro che dettano la verità storica. E quindi fa questa indagine e scopre l'orrore che c'era stato in una società apparentemente calma. Altre le variazioni sul tema, io vi consiglio di scaricarlo, è abbastanza divertente anche da leggere, ma sono veramente tantissime. E continuano a uscire, siamo le ultime qua sono ordinate non tanto per data dell'avvenimento, ma per data di uscita, le ultime sono del 2010, del 2012-2013, perché questo prodotto effettivamente continua a far riflettere. Mi sono immaginato, adesso volevo in effetti fare una storia di Martin Mister, però non so bene come svolgerla, in cui grazie proprio a computer sempre più perfezionati che possono raccogliere e elaborare una serie di dati veramente notevole, molto di più di quanto possono fare adesso, si possa sapere con ragionevole sicurezza cosa sarebbe successo se prima viene lasciato questo tipo di immaginazione, l'immaginazione appunto degli scrittori. In questo caso quasi una formula scientifica che scopre che per una piccola questione il mondo potrebbe essere andato in un modo o in un altro e può creare, non so perché non ho ancora pensato, può creare qualche tipo di problema, una rivelazione in un senso o in un altro. Sempre parlando di ucronie e parlando in termini fumettistici, io posso dire che non ne ho usate tantissime. Perché? Perché la mia serie si svolge in un mondo tra molte virgolette reali, dove esistono alcune premesse chiaramente fantastiche. Sono premesse, per esempio, che è esistito Atlantide, per esempio che è esistito Mu, che era un continente sperduto nel Pacifico, però sono premesse, non sono mondi alternativi. Ogni tanto mi diverto a inserire, come senza però sforzare evidentemente le caratteristiche della serie, qualcosa che potrebbe essere definito ucronia. Per esempio, una volta ho fatto una storia, mi sono divertito a immaginare, e mi sono divertito davvero, quando dico mi sono divertito vuol dire che mi sono divertito, perché in generale è un modo di dire. Io non mi diverto tanto a scrivere fumetti, qualche volta sì. Lì mi ero divertito a immaginare una società che prima di Galileo scopre il metodo sperimentale, cioè quello provando e riprovando. Invece di attaccarsi semplicemente all'Aristotele che diceva una serie di cose per cui non si potevano toccare, ipse dixit, con la sperimentazione, cioè provando e riprovando, che in questo caso non vuol dire provare di nuovo, ma vuol dire riprovare, cioè scartando, inventa un nuovo metodo scientifico che cambia parecchie cose. In realtà all'epoca di Galileo non è che siano cambiate tantissime cose dal punto di vista strettamente pratico, voglio dire, non è stato inventato il motore a scoppio o il telaio o il motore a vapore, piuttosto che qualcosa, o la pila o la bomba atomica. Semplicemente è cambiato un modo di pensare da parte della scienza. Quindi teoricamente poteva accadere anche un secolo o due prima. E lì mi sono immaginato che Leonardo da Vinci, ma insieme a un'altra consorteria di pensatori, avesse sviluppato il metodo scientifico, ma dovesse tenerlo un po' nascosto. Ma perché? Ma perché c'era l'Inquisizione, perché non piaceva agli aristotelici, ai personaggi, agli studiosi di allora, perché avrebbero insomma incontrato una serie di guai, per cui se lo tenevano per loro. Un bel momento, questo gruppo che comincia a essere perseguitato, eccetera, prende, se ne va e si caccia in un posto desolato del mondo, cioè in Siberia, dove mette su una società che è un pochino avanti rispetto agli altri, anzi abbastanza avanti rispetto agli altri, proprio perché è partita prima. Là le materie prime non mancano, in questo mondo isolato nasce appunto questo sezione della Terra estremamente evoluta, ma comunque volutamente ben nascosta dal resto del mondo. Questa sezione della Terra finisce intorno al 1906, allorché, e questo è storico, nel 1906 davvero è caduta, finalmente l'hanno capito esattamente, un asteroide è finito in Siberia, a Tunguska, ha creato un'esplosione immane, un'esplosione atomica, ma non perché c'era la bomba atomica, per questo per l'urto di questo asteroide, ha distrutto un'intera foresta, un intero bacino del fiume Tunguska, e non si è capito fino a poco tempo fa che cos'era stato realmente. È stato appunto questo asteroide, ma lì mi sono appunto divertito, si fa per dire, a scrivere che no, erano arrivati talmente avanti che a questo punto hanno anche cominciato a litigare come gli uomini moderni, a utilizzare un'arma atomica e autodistruggersi. E vabbè, fine della storia. Quindi questa è un'utopia, è, volevo dire, un'ucronia e anche una distopia, cioè un'utopia all'inverso, un'utopia negativa e pessimistica. Altre ne ho usate in una serie che ho portato per ripassarne in treno, poi mi sono dimenticato, che si chiama di ripassare, che si chiama Zona X, che era solo presente, che lascerò qua, chi se li vuole se li pigli, poi ve li disputerete a sangue, che sono una serie di storie libere, a volte presentate o addirittura interpretate da Martin Mister, però dichiarate come storie di fantasia. Notare storie di fantasia in una storia di fantasia, che è una strana metalinguaggio fumettistico. Sappiamo tutti che, ecco, quello ce n'è un altro lì di storie. Il metalinguaggio, il fumetto può parlare di se stesso e si chiama metalinguaggio, questo, quando il fumetto parla del fumetto. In questo caso il metalinguaggio è quello che il fumetto parla di se stesso dicendo, visto che il fumetto, virgola, storia di fantasia, parla di se stesso dicendo vi racconto una storia di fantasia, quindi fantasia elevata al quadrato. Qui effettivamente alcune ucronie mi ero divertito a raccontarle. Per esempio, c'è un mondo dove la scrittura non è assolutamente conosciuta. Ricordo un po' quel bellissimo romanzo di Ray Bradbury, che si chiama Fahrenheit 451, in cui i libri sono vietati. Altra ucronia e distopia insieme. I libri sono vietati perché nel nuovo governo mondiale la cultura e tutto ciò che è cultura fa paura, per cui si cerca di cancellarla. Qui invece proprio non è nota la scrittura. E addirittura inizia quando c'è un prestigiatore, un illusionista, a cui dicono una parola. Lui fa una strana cosa con uno strano oggetto, che poi è una matita o una penna, su un foglietto di carta, fa una strana cosa, la passa al suo assistente e l'assistente è in grado di dire la parola che è stata sussurrata all'orecchio dell'illusionista, che in realtà l'ha semplicemente scritta sulla carta e l'ha passata alla sua assistente. Solo che il fatto che, siccome la scrittura non esiste, nessuno ne è al corrente della sua esistenza, e questo sembra addirittura un gioco di prestigio che invoglia il Martin Mister della fantasia a saperne di più e scopre un grande complotto appunto per tenere la scrittura lontana dall'uomo. Ecco, anche quello del grande complotto fa parte spesso della letteratura ucronica, distopica, meno evidentemente utopica, utopistica, utopica perché il grande complotto è sempre una cosa negativa. Qui c'è il grande complotto per nascondere l'umanità, per creare ignoranza nell'umanità, perché la sapienza, la cultura evidentemente è una cosa pericolosa per il potere. Un'altra storia mi viene in mente, in un altro Martin Mister finto, di fantasia nella fantasia, è invece che a furia di lavorare con i computer, con i mezzi elettronici e via dicendo, in un mondo futuro si è dimenticato l'uso della penna e della carta per scrivere, della matita. Cioè non è che la gente scrive normalmente, legge normalmente, non è che ci sia come dei divieti nei confronti della scrittura e della lettura, però utilizzando sempre mezzi elettronici. E un giorno Martin Mister fa vedere con grande stupore di tutti una matita, cioè che con questo semplice strumento riesce a fare un disegno senza bisogno di Photoshop della situazione, di queste cose. E questo crea un grande interesse, sulla grande scoperta. Anche qua andiamo a vedere che volere volare. Posso dire sinceramente che non l'ho copiato, però però mi è venuto in mente che effettivamente Isaac Asimov, che è un grande autore di fantascienza, aveva fatto un racconto che ha dei punti comuni con questo, anche se è tutto diverso, ma dove a un certo momento ci sono due mondi, o due, addirittura due coalizioni stellari che si combattono da loro da secoli e secoli o millenni, e sono sempre alla pari perché hanno dei computer così perfezionati che riescono a prevedere o comunque a controbattere a ogni mossa degli avversari, e quindi sono sempre in pari. Poi arriva il solito omino, perché in generale in questo tipo di storie c'è sempre un omino con gli occhialoni e con l'aria un po' da pazzoide, che dice, ma io però avrei... e fa vedere che lui riesce a fare dei conti, non con il computer, ma a mano, si riesce a fare le sottrazioni e le addizioni. Allora, le quattro operazioni, cosa che sorprendono tutti, perché ci sono gli scienziati che dicono, è vero, questo qua ha fatto 3 per 3 uguale 9 senza bisogno del calcolatore, incredibile. E allora fanno fare a lui i calcoli, e questo omino ci mette quel tantino di errore umano, per cui sballa l'altro computer, perché il computer non riesce a capire un errore di questo genere, e vince la coalizione di cui auspicabilmente fanno parte i terrestri. Altro che dire, qui ho fatto sempre una storia che mi diverte molto, una parte la trovo orribile e riprovevole, ma in un'altra è in un mondo dove la seconda parte si svolge in un mondo dove le religioni e la magia hanno preso assolutamente il potere. Quando noi parliamo di magia, non nel senso dei giochi di prestigio, di magia nel senso della magia, ne parliamo certo, secondo me giustamente, sempre con molto scetticismo, e comunque appunto come una cosa di cui assolutamente non si sa quasi nulla. In questo mondo invece, che è tra il distopico, Luca, del solito, si uniscono queste varie caratteristiche, la magia è trattata esattamente come una scienza esatta, per cui oggi mercoledì si decide che bisogna aspettare domani per fare l'altra cosa, perché l'oroscopo dice questo e quest'altro, le stelle di... esattamente nella stessa scienza, e così fioriscono le varie sette religiose, e creando una situazione, credo, abbastanza buffa e divertente. Questo, in realtà, cito questa storia perché l'ho fatta, perché mi era venuta in mente, è una storia che adesso è stata ristampata, ma almeno una ventina d'anni, e in quel momento, e forse ancora adesso, c'era veramente un boom delle nuove sette e della magia, per cui ho voluto legarmi un pochino a questa cosa per farne anche una blanda satira. Questo, in realtà, lo dico per dire che queste storie utopiche, distopiche o ucroniche nascono spesso dall'osservazione della realtà, cioè sono estremamente irreali, se vogliamo, ma nascono proprio dall'osservazione del reale. Il famoso 1984 di Orwell, che era stato scritto nel 48, si basava appunto su alcune considerazioni che Orwell aveva fatto alla sua epoca, e aveva fatto questo paradosso di un lontano futuro che per noi oramai è abbastanza lontano passato, azzeccando su molte cose, compreso il famoso Grande Fratello, che effettivamente esiste, al di là della meravigliosa serie cosa televisiva, ma esiste proprio nella realtà, perché oramai tramite internet, tramite tutta una serie di... Noi siamo seguiti dovunque, ogni volta che usiamo il bancomat, piuttosto che ogni volta che passiamo con l'aggeggio in autostrada, lì come si chiama, con il... quell'affare che si mette in macchina, di cui adesso mi scappa il nome, nel casello dell'autostrada, il telepass in autostrada, cioè siamo seguiti dal Grande Fratello ovunque andiamo. A questo punto io gradirei qualche domanda, perché non so più che cosa dire, sto tirando come si suol dire. Io, no, vediamo questo, cosa mai ci ho portato. Ah sì, qua c'è una cosa carina, un'ultima ucronia o quello che è. Prima ho parlato di questo mondo dove c'era la paura di contravvenire a Aristotele, invece questa storia è diventata una storia dove in realtà il mondo è andato esattamente come dice Aristotele, cioè la materia composta non è fatta da atomi, ma comunque è tutta compatta, e il mondo è piatto, Non è vero perché non lo diceva Aristotele che il mondo era piatto, ma insomma gli gira intorno al sole e via dicendo. E sì, il sole gli gira intorno e via dicendo. E esiste appunto, guarda caso, solita teoria del complotto, un gruppo di persone che quando uno scienziato fa una scoperta un po' troppo sconvolgente, cerca di invitarli, gli fa capire, lo invita e gli fa vedere come stanno veramente le cose. Spiega che da secoli stanno cercando di far credere che il mondo è diverso, ma in realtà è proprio quello di Aristotele, come viene raccontato. E un bel momento lo scienziato si ribella e così via, muore e finisce all'inferno, dove c'è proprio davvero il coso di Dante, come si chiama, con tutti i gironi. Prima incontra San Pietro con il cancello d'oro e con il registro e via dicendo.
Dunque, intanto ti ricordo qualche altra che forse non ti ricordi più. Per esempio, mi pare c'è una storia di Artimistero dove non esistono i soldi, c'è il baratto.
Ah sì, è vero, è vero. C'è il baratto. Poi mi pare che qualcuno inventi i soldi e succede al solito l'apocalisse.
E poi ce n'è un'altra dove si immagina che la Terra addirittura sia un esperimento che è stato messo su degli alieni per prevedere il futuro di un pianeta a loro molto caro, no? E sì. Quindi qui da noi è identico, ma va più veloce, quindi loro vedono in anticipo, è una specie di simulazione.
No? Sì, di vera e propria simulazione, essendo fatto così il mondo che noi abbiamo costruito, è partito dagli stessi punti, tale quale, però va un po' più veloce e vediamo che ha la tendenza a, per esempio, far casino, far guerra, oppure poteva essere pace, eccetera. Quindi siamo un territorio di sperimentazione. Bravo, questo è in questo volumone qua.
Poi comunque adesso al di là delle ucronie in senso proprio stretto, sicuramente diciamo, queste premesse fantastiche comunque i Marti Mistera hanno generato almeno delle parti di storia che non è andata come ci raccontano e lì ci sono anche quelli che si incaricano di nascondere, no, queste parti di storia alternativa che sono i cattivissimi uomini in nero che poi si sono un po' evoluti, dopo sono diventati un po' meno cattivi.
Sì, sono cattivissimo, comunque sono, io credo che esistano davvero, ovviamente non in termini fumettistici, di questo fumetto, dove sono chiaramente diventati dei simboli e dei personaggi reali, però che ci sia un grosso tentativo spesso da parte del potere di far sì, di dire no, le cose sono sempre andate nello stesso maniera, non facciamo onde, non facciamo, cerchiamo, perché? Ma perché mantenere insomma l'ignoranza delle cose. L'ignoranza favorisce, l'ho detto già due o tre volte, ma favorisce enormemente il potere. Quindi c'è gente che secondo me cerca di bloccare per interessi, ma che non sono interessi cosmici, sono magari interessi di livello personale, accademico, di bloccare il potere, di bloccare la divulgazione della conoscenza. In Martin Mister li ho trasformati in una setta, tutto sommato abbastanza ridicola, perché si chiamano gli uomini in nero in quanto si vestono sempre giacca, cravatta nera, tutte queste cose. Allora anche un deficiente capisce che quelli lì sono uomini in nero o becchini, ma evidentemente nei fumetti e in tutte le opere di fantasia c'è la cosiddetta sospensione della credulità, dell'incredulità, per cui accettiamo che ci sia un tizio che a Città del Messico vola sul paracadute, se quelli che tirati dai motoscafi, completamente vestito di nero, con gli occhiali neri, la giacca, la cravatta nera e le scarpe nere sul mare. Però lo si accetta.
Ecco, su questo cominciamo, adesso volevo cominciare a chiederti una cosa, visto che già qualche volta hai detto, come anche in questo caso, che tutto sommato ci sono alcune cose che, per quanto fantastiche, poi possono avere più o meno un rapporto con la realtà. Per esempio, intanto su questa cosa degli uomini in nero, adesso tu l'hai detto in negativo, però da un'altra parte nella storia all'inizio sono cattivissimi, poi però un po' alla volta, come dire, si evolvono e anche lo stesso Martin comincia ogni tanto a capire le loro ragioni, che fondamentalmente la preoccupazione loro è quella almeno dell'ala moderata, che è la più fedele all'ispirazione originale, però si scopre che c'è un'ala che è un po' degenerata. L'idea originaria era di proteggere l'uomo
commettere gli stessi errori che la.
Esatto, perché Atlantide era stata distrutta da un uso eccessivo della tecnologia e quindi era
Se
di.
posso, scusami,
Sì, no, volevo appunto
se no
sapere. Sì.
tu parti per scontato che mi sembra che sia nota la storia alla base di Marti Misteri, invece un pochino più complicata è questa. In un'epoca molto remota esistevano queste due grandi potenze, Atlantide e Mu, una nel Pacifico, una nell'Atlantico. Sono sviluppate a nostro livello e forse un tantinello di più, ma non molto. Hanno avuto una guerra infinita che è durata per anni, poi alla fine armi impazzite e cose varie si sono autodistrutte, punto. La Terra ha conosciuto proprio un nuovo periodo di pressoché di barbarie, di preistoria o quello che lo si vuol chiamare, e poi dopo circa 10.000 anni è rifiorita la nostra civiltà lentamente, e ogni tanto compare qualche traccia di Atlantide, che sono quelle cose, effettivamente certi manufatti che insomma non si capisce bene come facciano a esistere. E via dicendo. E appunto, in una storia di Marti Mister c'è una società, un gruppo di questi sopravvissuti che cerca subito di fare in modo alla radice di cancellare tutto quello che potrebbe portare a un'altra situazione del genere. Poi il gruppo degenera, ecco, questo è il.
E quello che volevo chiedere rispetto a questo è se questa è soltanto così stata un'evoluzione, diciamo, determinata da esigenze narrative della serie, in parte sicuramente, anche perché, per esempio, una delle cose che a un certo punto bisogna spiegare è come mai questi che si scontrano continuamente con Marti Mister non riescono mai a farlo fuori, non decidono una volta di eliminarlo così mentre va a spasso e cose del genere, e lì poi si scopre che c'è appunto un'ala moderata che lo protegge, eccetera. Però a parte questo, volevo dire, rispetto proprio a questo problema cioè, da un lato tu dici, e lo dice sempre anche Martin, che la conoscenza appunto serve a difenderci dal potere, però poi a un certo punto lui comincia anche a rendersi conto che a volte può essere anche per certi aspetti davvero un po' pericolosa. E rispetto a questo, intanto ti chiedo anche tu come la pensi rispetto a questo secondo aspetto, se c'è stata anche un'evoluzione nel.
No, una evoluzione grossa no, io ho sempre creduto e lo credo io personalmente che la conoscenza deve essere divulgata il più possibile, dopodiché che ci siano delle cose che è meglio non divulgare, anche se fa parte della conoscenza. Diciamo che la conoscenza in assoluto è voglio sapere tutto perché se no tu sei cattivo se non me lo dici, è un'utopia, appunto, anzi una distopia. Soprattutto dei blog di internet che pretendono di dire, pretendono che si sappia tutto. Io lo vedo in editoria, questa è proprio una cosa di un'enorme banalità e che non credo che abbia nessuna influenza sui destini del mondo, però ogni tanto esce su qualche blog e perché dico la Bonelli perché io lavoro per la Bonelli, ma forse la Disney sarebbe la sua, la Bonelli non vuole dirci che cosa farà nel 2015. Beh, per il semplice motivo che la ditta che fabbrica bulloni non ha voglia di andare alla concorrenza, per esempio, di dire quello che farà l'anno venturo e nessuno se ne stupisce, piuttosto che in questo caso perché uno prima di dire quello che farà nel 2016 vuole essere sicuro che si potrà fare e non fare brutte figure non facendolo. Però il concetto che è nato è quello. E no, noi dobbiamo sapere tutto perché se uno non ci dice tutto, assolutamente tutto, non so, è un cattivo, è un malvagio, ci nasconde le cose. No, io credo che esistano delle cose che è bene tenere segrete. Però tra questo e dire che la conoscenza non deve esistere, secondo me passa c'è una grande differenza. Io non credo, ecco, che sarebbe buona cosa, secondo me sarebbe buona cosa se non esistesse del tutto, ma comunque non credo che sarebbe buona cosa che domani su internet o sulla cosa a tutti, signori, per fare la bomba atomica dovete fare questo e quest'altro, comperate un etto di zucchero, poi questo e quest'altro, mescolate così con l'icolè e fate la bomba atomica. Perché così ho dimostrato che la conoscenza è per tutti, no? Io non lo farei. Infatti, no, devo dire che non è che amo moltissimo Wikileaks, come concetto, perché forse ha rivelato delle cose che in certi casi, non in tutti, in certi è bene, in certi, però signori, io non lo so, come i servizi segreti devono dire tutti. No, un momento, forse è bene che non esistano i servizi segreti, sto parlando in linea generale, servizi segreti italiani, francesi, tedeschi, americani, russi, ucraini, quello che volete. Ma come mai gli agenti segreti dovrebbero rivelare tutto quanto perché han tenuto segreto queste cose? Beh, se no non si chiamano agenti segreti, si chiamano agenti... Quindi o si cancella l'istituzione, e magari mi va benissimo, oppure non si può pretendere che a nome di non so bene che cosa venga tutto quanto diventi a favore di tutti. Questa è la mia idea, che però ribadisco per la 43esima volta, secondo me non ha nulla a che vedere con il fatto di nascondere la conoscenza. Evidentemente occorre qualcuno che riesca a fare del distinguo. Io non sono capace, ma spero che qualcuno ci riesca.
Ecco, qui per esempio hai toccato già un altro tema di cui stavo anche parlando venendo qua in treno, no? Cioè, in Matteo Mister ci sono anche una serie di cose, anche perché il personaggio è legato all'attualità, si evolve, e quindi vengono trattate delle cose che di per sé non sono certamente croniche, però in parte magari sono diventate, in parte invece sono state anche delle vere anticipazioni. Per esempio all'inizio Martin scopre il computer, no? quando è venuto fuori, e rispetto a questo c'è anche tutto il suo rapporto particolare, e poi naturalmente la cosa si evolve man mano che i computer diventano di dominio pubblico. Però su questo, come anche su diverse altre cose, ci sono in certe storie delle anticipazioni, delle idee che tu, un'altra cosa che mi dicevi, mi parlai di quello del clima. In effetti mi ricordo, mi pare che nella storia di, come si chiama quello, Mr. Mind, no? Dove si vede che nella base segreta di Altrove, che è dove si studiano gli scenari futuri, per esempio, si va il capo della base, che era un vecchio compagno di università di Martin, gli fa vedere alcune cose, gli fa vedere un po' alla volta, ogni volta gli fa vedere una sezione nuova, e lì si vede anche uno di questi possibili scenari dei cambiamenti climatici, no? Quindi ci sono diverse cose che adesso alcune si sono effettivamente anche realizzate, altre invece no, e quindi sono rimaste in qualche modo delle a posteriori, in qualche modo delle realtà alternative. Allora, per esempio, su questa cosa, cominciando da quella dei computer e di internet, stavi dicendo anche, mentre venivamo qua, appunto, dicevi alcune cose su questo argomento, che magari puoi dire in generale, appunto, cosa stia delle tutte le cose che tu hai detto nelle storie, cosa si è realizzato, cosa no, e cosa ti sembra soprattutto interessante dire al proposito.
Ma non mi ricordo cosa ho detto in treno.
Parlavamo della questione di internet.
Di internet, vabbè, quello era tutto un discorso più vasto su internet. No, le cose che sono autorizzate, per esempio sul computer posso parlare in quanto dicono, e io credo di sì, non ne ho trovate, sono abbastanza preparato sulla storia del fumetto, perché fa parte del fumetto, del mezzo che mi dà da vivere, e mi sembra giusto anche sapere come è nato, come non è. Per cui io, accanto alla mia attività di sceneggiatore, ho anche un'attività abbastanza fitta, anche di saggista, o come lo vogliate chiamare, soprattutto sulla storia del primo fumetto, il fumetto che ha inventato gli stilemi, i modi di fare fumetto, come un fumetto comunica, perché è scritto a lettere maiuscole invece che a lettere minuscole, perché le nuvolette sono fatte così invece che fatte colà, eccetera, eccetera. Quindi quando dico sono ragionevolmente sicuro, è perché lo sono abbastanza ragionevolmente davvero, sono ragionevolmente sicuro che Martin Mister è il primo personaggio di fumetti a livello mondiale che ha un personal computer. E però è abbastanza impressionante, questo avvenne nell'82, in effetti sì, c'erano i personal computer, stavano cominciando, ancora si chiamano home computer soprattutto, erano computer a pochissima RAM, molto costosi tutto sommato, c'erano computer come il Commodore, come il prima ancora l'Atari, c'era il famoso, per me famoso e leggendario ZX Spectrum e tante altre cose di questo genere. Bene, Martin ha un computer e all'inizio lo usa come era considerato il computer una volta, cioè una specie di bacchetta magica, un oggetto assolutamente misterioso. Rileggendo adesso certe storie dell'inizio di Martin Mister, non dico che mi vergogno, perché no, ma insomma dico, ma che cosa incredibile, ma nella prima storia di Martin Mister lui chiama Diana, che era l'allora sua fidanzata e poi è diventata sua moglie, dice vieni, vieni a vedere che cosa bella che c'ho qua, c'ho un computer, e si vedono, non mi ricordo più che cosa, ho fatto un programmino per cui dice ciao Martin, bella giornata. Erano cose che io mi divertivo a fare, evidentemente, mi divertivo anch'io a fare queste cose qua. E sembra di parlare di tempi davvero preistorici. Infatti adesso, parentesi, notizia abbastanza nuova, tutto sommato, c'è cioè ora, uscirà la 91 una specie di, anzi non una specie, una serie parallela di Martin Mister, su cui non voglio dire molto perché dovrebbe essere un po' una sorpresa, però una serie parallela che uscirà accanto alla serie normale, che non scriverò io supervisiono lo stesso, ma non voglio correre il rischio di fare una cosa scritta secondo i miei modismi che ho acquisito appunto in 50 anni. Adesso, per esempio, il modo di scrivere è un pochino più agile, meno chiacchierato e via dicendo. Un po' guarda di più la televisione, i modelli televisivi di adesso che quelli di allora, ad esempio. Allora, che ne so, c'era l'ispettore Colombo, il tenente Colombo, che a me piaceva tanti, piace tantissimo. Però forse ha fatto i suoi tempi, ma io sono nato con quelle cose lì, quindi è chiaro che mi porto dietro dei ritmi. Adesso ci sono altre serie scritte e sceneggiate in una maniera diversa. Così sarà questa nuova serie di Martin Mister, parallela a quella normale. E tra le cose che abbiamo scelto di non fare all'inizio, c'è stata proprio una cosa che è stata fatta collegialmente, cosa facciamo? Gli diamo un gadget elettronico, in fondo ai miei tempi, per così dire, gli avevo dato il computer. Adesso no, abbiamo deciso di non dargli assolutamente nulla di gadget elettronico, perché cambiano dopo 2 giorni. Io ho potuto mantenere un vecchio Macintosh 128, poi 256, però la carrozzeria era la stessa per almeno 10-12 anni senza proprio che fosse orrendamente obsoleto. Ora come ora tu fai gli occhiali che non sono ancora usciti, quelli della Apple, come si chiamano? Vabbè, sono occhiali che contengono tutta una serie di informazioni e poi tra 3 giorni ce n'è un'altra. Io ho comprato, essendo uno sperperone e avendo la casa piena di sciocchezze, un aggeggio. VR si chiama della Samsung, che è un lettore ottico, dunque è un casco di realtà virtuale cosiddetto, solo che oramai è a buon mercato e basta comprarlo dalla Samsung in Italia. Ci si caccia dentro il telefonino dove ci sono, in cui si caricano tramite wifi determinati programmi e oh meraviglia delle meraviglie, per me è veramente una meraviglia. Si vede a 360 gradi tondi, cioè, sferici. Nel senso, se uno guarda in alto di una scena, vede il soffitto, guarda in basso, vede il pavimento e si gira intorno a se stesso, vede tutto a 360 gradi. Dico bene, questo qua faccio una storia con qualche argomento. No, ma è inutile che la faccia perché tra un anno sarà già sorpassato da qualcos'altro. Ho una cosa molto bella che però non so ancora come sfruttare, dove. Esiste lo studio di Martin Mister ricostruito a 360 gradi, è molto carino perché sembra veramente di essere in un posto reale, anche se guardando bene si vedono i pixel, c'ha dei difetti, e viene voglia di alzarsi e andare a prendere un libro. Naturalmente se uno si alza ed è qui in questa scrivania, pac, batte alcune parti del corpo contro il tavolo, eccetera, perché è in un mondo che è assolutamente diverso, è assolutamente virtuale. Secondo me già questa cosa sarà superata tra un anno, oppure sarà dimenticata. Io non so se vi ricordate Second Life, alcuni anni fa era uscito Second Life, sembrava che dovesse diventare la nostra Second Life veramente, che tu dimenticato. Non so nemmeno se esistono più le isole di Second Life, i denari di Second Life. Quindi, tra parentesi, il mondo è molto cambiato, il mondo dei media, il mondo dei fumetti è molto cambiato, in peggio. Non sono disastroso come Serra, che avete l'uomo catastrofe, no? Come Antonio, che conoscete, però è chiaro che in questo momento il fumetto si sta riposizionando in modo diverso da quanto lo fosse anni addietro. Una volta, per un motivo anche abbastanza semplice, motivi forse sono anche di più, ma mettiamo accontentiamoci della concorrenza dei vari media, cioè la televisione, d'accordo, c'è già stata e già creò incredibili cose negli anni 70, cioè quando fumetti che vendevano 700.000 copie a settimana, l'Intrepido, tanto per fare un nome, nel giro di pochi anni sono chiusi perché facevano robe che la televisione offriva meglio. Adesso abbiamo i videogame, la televisione, internet in tutte le sue accezioni, dico internet, ma i social network, tutto quanto. Allora la domanda è: ma perché i ragazzi non leggono fumetti? E io rispondo sempre: ma perché dovrebbero leggerli? Ma posso anche darti una risposta: del perché dovrebbero leggerli? Perché ti offre un mondo alternativo fatto in una certa maniera. Però è chiaro che chi li legge è numericamente. Sono molto meno di quanto fossero anni addietro. Quindi viviamo un momento un po' difficile per il fumetto, ma poi lo viviamo anche per questi cambiamenti di cui ho parlato poco fa, per quei cambiamenti di cui ho parlato poco fa, questo continuo evolversi delle cose. Una volta i personaggi di fumetti, per esempio, potevano vivere molto di più di quanto vivono adesso. Per fortuna la cosa è cambiata. Prima gli uomini vivevano di meno, i fumetti vivevano di più. Adesso, grazie al cielo, pare che gli uomini vivano di più, ma i fumetti vivono di meno. Ma per quale ragione? Come tutte le cose, anche i fumetti hanno le malattie infantili. Cioè, hanno la varicella, no, la scarlatina è già più brutta, hanno gli orecchioni, il morbillo e tutte quelle cose lì. Superate queste malattie, sopravvivono. Una volta, purtroppo, quando non c'erano gli antibiotici, magari qualche bimbo, perché queste robe sono infantili, ci rimaneva anche. Però superate, se uno riusciva a superare queste cose, aveva buone possibilità di tirare avanti lungo. Anche nel fumetto ci sono le malattie infantili, cioè, voglio dire, devono farsi conoscere, crearsi soprattutto uno zoccolo di fedeli appassionati. E questo porta via un po' di tempo, ci vuole anni, qualche anno per ottenere questa specie di immunità, no? Allora, all'epoca di Tex, all'epoca di Diabolica anche, che è del 62, e di altre testate, il tempo c'era. Perché? Perché i lettori non avevano tantissimi stimoli. Per cui, quello che c'era, avevano il tempo di affezionarsi a un fumetto. A un bel momento, negli anni 70, precisamente mi sembra nel 76, alla RAI è nata la malefica fascia delle 18:30, credo. Una fascia oraria in cui hanno cominciato a fare tutti i giorni i programmi che venivano prima fatti una volta alla settimana. Quando ero piccino io, secoli e secoli addietro, facevano Rin Tin Tin il mercoledì e io aspettavo il mercoledì per vedere la nuova puntata di Rin Tin Tin, no? E la sera facevano Perry Mason, dico per dire, e aspettavo anche in quel caso. Nella famosa fascia del 76 hanno cominciato i programmi a non farli più settimanalmente, ma quotidianamente. È iniziato Furi a cavallo del West, poi sono arrivati i cartoni giapponesi, prima Heidi, poi i vari Goldrake e compagnia bella. Praticamente il consumo del materiale è fatto in un brevissimo tempo, quindi bruciato un po' come un tizzone, e poi dimenticato, perché automaticamente questa continua proposta di cose nuove ha creato la discapacità, ha fatto perdere la capacità di affezione, di affezionarsi. Per esempio, mi ricordo c'è stato un periodo, non so per quale sì, perché c'è una nipote che è una ragazzina che impazziva per una roba chiamata Melrose Place. Io mi ricordo che avevo paura di aprire l'armadio e trovare dentro quelli di Melrose Place, perché c'era da tutte le parti, i quaderni diari di Ariucci, eccetera, eccetera. Adesso vale per le bambine, c'è. Come si chiama quella della Disney? Beh, vabbè, Violetta. E così via. Poi passa un po' di tempo e nessuno se ne ricorda più. Chi si ricorda Melrose Place? Ma non sto parlando di secoli addietro. Scompaiono perché non c'è la capacità di affezionarsi. Quindi, mancando questa capacità di affezionarsi, molte serie nuove, nate cioè dopo gli anni Ottanta, non riescono a passare il periodo degli orecchioni e della varicella, non si formano gli anticorpi, cioè lo zoccolo duro, e muoiono prima. Infatti Martin Misterio lo considero un miracolato. che vive oltre i suoi limiti di tempo, perché è uscito dopo, è uscito nell'82, quindi già dopo il fatidico disaffezionamento, e stranamente continua a vivere ancora oggi. Meno male, io dico sono contento perché sono contento evidentemente, però è strano questo fatto. Comunque, continuo a dire che preferiscono che aumenti l'età della gente vivente che quella dei fumetti.
In realtà su questo, te lo dicevo anche prima, effettivamente però anche Martin sta invecchiando proprio nel senso che il personaggio, perché lui l'ha sempre fatto legato all'attualità, lui addirittura festeggia ogni tanto il compleanno, ultimamente questo fatto dell'invecchiamento sta venendo fuori, è diventato quasi un tormentone, poi adesso non so come, volevo sapere, prima hai detto qualcosa, ma come te la cavi adesso?
Allora, proprio per i motivi che ho detto un attimo fa, per cui ero convinto che Martin Mister sarebbe vissuto 3-4 anni e poi ti saluto, io ho avuto la cattiva idea di dargli una data di nascita. E attualmente Martin Mister avrebbe 73 o 74 anni, che vuol dire per tutti voi più giovani già morto come età, proprio vecchissimo, decrepito, eccetera, eccetera. Io ho conosciuto della gente gagliardissima a quest'età. Uno, per esempio, era Walter Bonatti, famoso scalatore, che era un tosto della Madonna. È morto, ma morto a 80, non so quanti anni, quasi 90. Ma secondo me, anche quando era più vecchio, era sempre tosto. Però di Walter Bonatti ce n'è uno, eccetera, eccetera. Martin Mister è durato ancora, come ripeto, è durato 33 anni. Quindi ogni tanto c'è sempre qualche incontro. Ma come fa a essere così gagliardo a età del momento? Allora io spiego sempre, prima dicevo che non lo sapevo, chiuso l'argomento. Seconda gag ricorrente, perché in 30 anni ho cambiato un po' di cose, ho detto, eh sì, ma quando divento troppo vecchio lo trasformo la serie in una specie di situation comedy come Casavianello, lui il vecchietto, come stai? Villa Arzilla, no? Poi io dopo invece ho inventato una storia dove c'è un vecchissimo zio che è più vecchio di lui, che è molto en passant, perché non è molto calcata la cosa, ma dice, ma senti, prendi queste pillole, che non è il Viagra, ma un'altra roba, insomma, che ti senti un po' più giovane come me, che ho 107 anni e ne dimostro soltanto 80. E quindi dico che usa le pillole. Adesso dico invece un'altra cosa che non ho inventato io, ma il mio amico Mario Gomboli di Diabolik, che secondo lui, contrariamente a cani e gatti, i personaggi dei fumetti hanno, dunque si dice che un cane che ha 6 anni, no, che un uomo di un anno vale 6 anni di un cane, cioè un cane di un anno è come un bambino di 6 anni. Ecco, invece per i personaggi dei fumetti è l'incontrario. I personaggi dei fumetti hanno 4 anni per loro e un anno per noi, per cui Martin Mister sono passati soltanto 15 anni. No, che okay, quindi 7 anni e mezzo da quando è nato. Diabolik, che ne ha 52 o quel che è, ne sono passati 13. Quindi per questo continuano a mantenersi gagliardi. Ecco, in questa cosa io farei un altro scambio, appunto, come quello che dicevo prima, che dura di più la vita del. Cioè, mi piacerebbe che invecchiassero di più i personaggi dei fumetti e di meno i loro autori, però finora non hanno ancora inventato l'ucronia, appunto, necessaria.
Dunque, un'altra cosa, non so se te ne ricordi, io non sono così capace come te di dirlo a ragion veduta, ma lo dico a naso, credo forse che Martin Mister è stato il primo racconto dove si parla di stampante 3D, anche se in un modo
Ecco,
molto
oh,
diverso,
vedi,
ma insomma un po' più ingenuo.
l'avevo scritto qua perché è una delle cose che sono molto fiero, perché un giorno ho inventato, si va per dire, però la stampante 3D che funziona, esiste quel tipo di funzionamento. Quelle che adesso ci sono, le stampanti 3D che fanno oggetti appunto tridimensionali, in questo caso a caduta di goccia di plastica. Nel mio caso, che è più raro, però l'hanno fatto, era a scioglimento da un cilindro di plastica, scioglievano l'eccedenza, il che rendeva più facile certe cose, tipo le parti, come si chiama? Vabbè. E questa cosa era una storia dell'84, 85, qualcosa del genere, di cui sono molto fiero e fine. Vuol dire che il fumetto batte di. In questi giorni è morto proprio, credo ieri o l'altro ieri, a 104 anni, quindi non nel fiore degli anni, quell'archeologo che ha inventato il sistema per salvare i colossi di Abu Simbel, tagliandoli a blocchi, spostandoli e poi ricostruendoli più in alto dopo la costruzione della diga di Aswan. Questa storia, come probabilmente sapete, l'aveva fatta tale e quale molti anni prima un bravissimo autore disneyano, Romano Scarpa, che ha fatto proprio una storia intitolata Paperino, o Zio Paperone e i colossi del Nilo, dove con questo sistema salvano i colossi non si chiamano Abu Simbel, ma hanno un altro nome più disneyano. Quindi evidentemente il fumetto può prevedere delle cose.
E ce n'è qualcun'altra che hai previsto di cui sei particolarmente fiero, o anche qualche cantonata di cui veramente clamorosa che hai preso, di
No,
cui
ah
no.
sì, una cantonata clamorosa ve la dico adesso. Cercare di fare un fumetto legato alla realtà è complicato, infatti adesso cerco di farlo meno, anche perché la realtà muta molto rapidamente, più di prima. Voi dovete sapere, che ve l'aveva già detto Antonio sicuramente, che uno dei nostri albi porta via circa un anno, cioè lo pensiamo adesso. Può uscire tra un anno, poi magari potrebbe uscire anche prima, mediamente sono 12 mesi la gestazione, perché vuol dire scrivere la sceneggiatura, disegnarlo, fare il lettering, riguardarlo, tira, molla e briga, vuol dire circa un anno. Quindi noi adesso dovremmo prevedere delle cose che accadono tra un anno e attenzione, ci sono delle cose che sono modificate molto rapidamente rispetto a quanto si modificassero una decina di anni fa. Quindi è inutile andare molto sullo specifico. Ci sono delle volte che però uno, senza andare nello specifico, si trova in situazioni lo stesso imbarazzanti. Per esempio, la peggiore è stata in una storia che tra l'altro non avevo neanche scritto io, ambientata in Cina. È in programmazione questa storia, che deve uscire, poniamo, tra 20, tra un mese, quello che è, quindi sta per andare in stampa. Ecco che succede il fattaccio, veramente il fattaccio. Di Piazza Tiananmen, quella specie di massacro. Non puoi fare una storia ambientata in Cina che ti esce alla fine 20 giorni dopo Tiananmen senza citare il fatto come se non fosse successo nulla. Allora lì, sforzo dell'ultimo istante, ricordo che banale espediente, c'è Martin Mister, inizia con Martin Mister che scrive. Guarda le cose alla televisione, non ricordo bene la storia di Piazza Tiananmen, dice che tragedia, che brutta cosa, e pensare che soltanto poche settimane fa mi trovavo in Cina e attacca la storia. Un'altra volta, questo per dire, sto dicendo delle cose tragiche perché colpiscono di più, perché quelle allegre se succede un fenomeno estremamente piacevole e divertente, a parte che non me ne viene in mente, però. Non è che nessuno si scandalizza se non se ne parla. Però, per esempio, doveva uscire entro quello davvero pochi giorni, perché l'abbiamo corretto in Ciano, cambiato in Ciano grafica, cioè l'attimo prima proprio che entri nella macchina da stampa, cambiando un paio di battute, forse una vignetta, quando a Firenze c'è stata l'esplosione lì agli Uffizi, no? Martin Mister in quel momento viveva a Firenze, non può una settimana dopo dire: ah, che bello, andiamo alla Galleria degli Uffizi. Così non poteva trascurare la storia delle Twin Tower, sempre per parlare di cose allegre, però, come ripeto, sono queste le cose che più colpiscono. Le Twin Towers era una storia ambientata a Francoforte perché c'era la fiera del libro e lui ritorna e sa che tornerà a New York moncata ecco. Quindi questo è il rischio di lavorare in una serie attuale, tra virgolette, a cui si vuole anche essere, sì, uno può anche fregarsene, però non fa parte della filosofia mia in questo caso. Invece la grande cantonata l'ho presa in questa cosa, che è stata una cosa veramente imbarazzante e mi è dispiaciuto. Allora, avevo bisogno in una storia così così, scritta da me, di una setta cattivissima, ma proprio cattiva, 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 che da tempi immemorabili rompesse l'anima al mondo. Ora sapete perfettamente che in internet non c'è che l'imbarazzo della scelta, i complottisti sono tantissimi, allora ci sono gli Illuminati di Baviera, ci sono, certo, gli Illuminati sono quelli più citati di tutti, ma io non avevo bisogno, volevo una setta che avesse delle origini orientali, non mi ricordo per qualche ragione, e ho deciso di cerco su internet. E cerco, finalmente, trovo un articolo delirante dove parla della malvagissima, la setta più malvagia di tutte le sette malvagie, ma più malvagia ancora, che contiene in se stessa in nuce tutte le sette che l'hanno seguita, compreso i famosi Illuminati di Baviera e compagnia bella. Che bella, è fatta mia. È una setta giapponese, si chiama Soka Gakkai. Già anche lì un bel nome, la Soka è anche una specie di focaccia che si mangia a Nizza, fatta coi ceci, qua, buono anche. La Soka Gakkai. A questo punto faccio la storia con la Soka Gakkai e arriva una lettera molto garbata: Soka Gakkai Italia, Soka Gakkai. Ecco, esiste la Soka Gakkai, è una società un po' analoga, se vogliamo, alla Roundtable piuttosto che al, come si chiama? Oh, porco mondo, se sto dimenticando i nomi, beh, a quelle associazioni, beh, anche un pochino controverse, se vogliamo, perché si pensa sempre che, comunque, un'associazione assolutamente benefica come intenti, un'associazione buddista, che ha fatto, che lo so, ha portato per esempio il teatro dalla Scala, inteso come ovviamente l'orchestra e tutto, a Tokyo, che è gemellata con l'Università di Bologna, che ha fatto un sacco di cose benefiche, e il cui fondatore addirittura è morto in carcere perché non ha voluto associarsi all'idea della guerra del Giappone contro gli Stati Uniti e il resto del mondo. Quindi una società no, assolutamente benevola. Poi ripeto, lì in Giappone c'è qualcuno che è contrario, ma vabbè, è esattamente come da noi, con, e poi non mi viene quel nome lì che è di una facilità estrema. I Rotary, ecco, è un pochino tipo Rotary, sul Rotary se ne dice anche abbastanza, se ne dice bene, se ne dice male.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del Silon Prof. Massimo De Santo. www.fantascientificast.it. Email, redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Potete seguirci ed interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo @fantascicast. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito bottone sul nostro sito. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata.
Io sono un elaboratore AL 9000. Entrai in funzione alle officine HAL di Verbana, nell'Illinois, il 12 gennaio 1992. Il mio istruttore mi insegnò anche a cantare una vecchia filastrocca. Se volete sentirla, posso cantarvela.
Sì, vorrei sentirla. Cantala per me.
Si chiama Giro Giro Tondo.
Giro Giro Tondo, io giro intorno al mondo, le stelle d'argento. Costan 500, 150, e la luna canta, il sole mi
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.